Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a Quanti Panzere, Maria Teresa Chirico, che abbiamo qui ospiti oggi per parlare del loro libro Atena, che è un libro che riguarda nei 10 anni, diciamo, della prima biennale a Monza e triennale, e poi che è stata trasformata nella triennale di Milano, insomma. Quindi il periodo è abbracciato dal 23 al 40, quindi pieno periodo fascista, e ovviamente viene interrotto nel 40 perché l'Italia allora entra in guerra. È un libro di 400 pagine, Nomes Edizioni, ma soprattutto questo è un libro che parla delle presenze femminili appunto alle biennale e triennale di Monza e di Milano, ed è un tema, insomma, molto caldo, attuale, ma che tra l'altro voi avete già riflettuto, insomma. Poi Antipanziera ha fatto anche precedentemente, sempre per la stessa casa editrice, Nomos, un libro sulla le Bauhaus femminile, le donne della Bauhaus, che anche lì, ma sono state 475. Tra l'altro notavo che la triennale viene spostata a Milano quando il Bauhaus viene chiuso in Germania nel 33. Insomma, Antipanziere è una storica dell'arte, ma soprattutto appunto del design, e invece Maria Teresa Critica, che anche lei è una storica dell'arte, specialmente nel XIX secolo, si è occupato soprattutto del futurismo e di appunto tematiche legate al design e alla creatività femminile, e soprattutto lavora con il Museo del Vetro di Altare, dico giusto? E poi ambedue hanno collaborato, insomma, con la Triennale di Milano, sia con mostre, sia con lavori per archivio, sia ricoprendo ruoli di amministratore sia nel CDA che nel Comitato Scientifico. Allora, però, tornando adesso al libro, al nostro libro, intanto io vi chiedo il titolo, perché avete scelto come titolo appunto Atena, che è appunto la dea greca delle arti e anche appunto dell'intelligenza, insomma, e via dicendo. Tra l'altro, è la dea della ragione, insomma, no? Infatti partecipa in questo modo alla creazione dell'umanità. C'è questo bellissimo sarcofago del III secolo che si trova ai Musei Capitolini, dove c'è Prometeo, che è un semideo che crea l'uomo, e poi c'è Atene che gli mette sulla testa una farfallina e quindi gli sta mettendo in testa l'anima, l'intelligenza, insomma, via dicendo. E questo... Quindi voi avete scelto questo nome proprio perché è un libro che parla di donne, delle donne nel design, nell'arte.
Diciamo che ha due aspetti, proprio quello della forza, perché è la dea guerriera, e quella della ed è la creatività femminile. Quindi due aspetti sono presenti in questa figura e, come dire, identificano le signore di cui noi abbiamo raccontato la storia, perché sono donne appunto creative che hanno in tutti i campi, e poi lo vedremo, ma anche donne molto forti, molto determinati, che hanno avuto il coraggio in tempi in cui ancora si era ben lontana da una come dire, da un riconoscimento pieno e da un'autonomia della donna, hanno avuto il coraggio comunque di portare avanti forse anche i loro sogni, comunque le loro passioni, e mettere in luce i loro talenti. Atena ci è parso un po' il simbolo. Provenendo entrambi da studi classici, ci sembrava una scelta obbligata, il simbolo di questa, proprio di ciò che caratterizza queste signore, questa pattuglia di signore. studiati in occasione dei 100 anni della Triennale.
Come al solito ai titoli si arriva sempre alla fine e Atena è nata dopo tutta questa grande ricerca che è stata, dobbiamo veramente dirlo, una follia in cui mi ha coinvolto e le accuse l'hanno fatte Maria Teresa. Dopo questa improba abbastanza fatica sulle donne del Bauhaus, che hanno avuto, come dire, l'opportunità, non certo positiva, di permettermi di lavorare durante il lockdown, quando abbiamo presentato proprio il libro delle ragazze del Bauhaus in triennale, uscendo a Maria Teresa è nata questa idea che mi ha abbastanza spaventata, no? Quando me l'ha raccontata, quando me l'ha espressa, di prendere in esame invece le fanciulle, le ragazze, le signore, che dal 23 al 40, due date molto precise, il 23 l'inizio delle Biennali di Monza, il 40 il cambio poi di passo della stessa triennale dopo ovviamente la Seconda Guerra Mondiale. Mi aveva un po' spaventata quest'idea, perché effettivamente abbiamo lavorato su parecchie fonti che incrociate hanno permesso di arrivare a portare in luce ben 464 nomi e a poi redigere 347 biografie, perché i cataloghi delle biennali e triennali non erano così esaustivi e chiari e abbiamo dovuto intrecciarli poi con
Sì,
ricerche.
diciamo anche che voi parlate nel libro e dite appunto che il lavoro è stato molto più difficile che fare un racconto che fosse stato sugli autori vari e non solo autori, perché voi lì parlate anche di donne che fanno parte dei consigli di amministrazione, pochissime, insomma, la più famosa, Margherita Sarfatti, quindi, o che fondano le scuole. Insomma, adesso poi parleremo anche di questo. Però la cosa è che rispetto, diciamo, agli autori e via dicendo uomini, esiste una documentazione, cioè anche negli stessi cataloghi sono meno rappresentati, quindi la difficoltà era anche in questo, no? Nel
Assolutamente.
senso che si parlava di meno di loro, benché fossero presenti come autrici o in altri ruoli.
E in alcuni casi, come diceva Antti, la ricerca sulle fonti ha permesso di identificarle, nel senso che nel catalogo e nei cataloghi della Triennale sono riportati magari all'interno di una scuola e quindi non c'è nessun nome. Invece, andando a ricercare nelle fonti, per esempio Domus, da quando naturalmente è nata, quindi dopo il 28, ecco che in alcuni casi, non sempre certamente, è stato possibile identificare proprio il nome della singola artefice. Ecco perché abbiamo incrociato le diverse fonti con i cataloghi delle triennali, che sono sempre stati il nostro punto di partenza. Da quello non si può prescindere assolutamente. È chiaro che guardando i numeri rispetto alla quantità di nomi maschili, questi delle donne sono un numero modestissimo. Comunque ci è parso che in ogni caso, più di 450 nomi fossero già abbastanza significativi, inseriti anche nel contesto storico, culturale e sociale degli anni che abbiamo preso in considerazione.
Ah, ecco, voi per esempio avete dedicato anche una parte, avete un incipit che è molto interessante, di una grande scrittrice, Marguerite Yourcenar, no? Che sostiene appunto niente è più segreto dell'esistenza femminile. E questo è stato un altro punto che ha guidato, insomma, la vostra ricerca, alla ricerca appunto dei segreti di questa parte della triennale, perché non solo esistono meno documenti, ma anche quando ci sono, prima appunto parlare della grande importanza che ha avuto la rivista Domus, quindi vuol dire appunto Gio Ponti, però insomma in queste, diciamo, quando se ne parlava, sì, se ne parlava rimarcando anche Gio Ponti stesso, che era così aperto, insomma, così innovativo, insomma, comunque metteva le donne in un gradino più basso. Nel
Sì, certo.
senso, perché c'è sempre questa cosa dell'angelo del focolare, infatti le presenze femminili che voi documentate sono soprattutto di opere per l'interno e poi lavori legati tradizionalmente alla donna, merletti, tartessuti, vetro, insomma, oggetti, no?
Sì, per l'interior, questo è vero. Ci ha molto interessato poi, e abbiamo dato parecchio spazio, mi sembra, nel libro, alla formazione di queste donne.
Sì,
Perché
la
abbiamo
scuola.
preso in esame cosa succede nell'Italia appena unificata, 1861, cosa succede al mondo della formazione e quanto abbia inciso e aiutato tutte queste figure femminili, queste scuole private, che in Italia, dal nord al sud, si devono soprattutto, ancora una volta, delle figure femminili, spesso straniere, che arrivate dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra, arrivate nel bel giardino dell'impero, hanno avuto modo di sposare dei nostri nobiluomini locali e nelle terre di costoro, di questi mariti, hanno capito che era un'operazione assolutamente interessante, aiutare l'emancipazione delle donne, venivano dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti loro, attraverso proprio una formazione al lavoro. E ovviamente la tessitura soprattutto dava poi la possibilità di lavorare anche in casa, tenendo d'occhio la pentola che bolliva sul fuoco, i figli e l'andamento domestico. Quindi abbiamo, come dire, creato anche tutto questo contesto, messo a fuoco questo contesto che ci è parso assolutamente interessante, di più o diversamente in come di alcune realtà già più conosciute come la Società Umanitaria di Milano.
Ecco, infatti poi cioè, va sottolineato che voi avete fatto una ricerca appunto a tappeto, perché vabbè, la Triennale a Milano, prima a Monte, ma comunque poi Milano, infatti voi parlate anche nel libro stesso, quando la Triennale si trasferisce a Milano, parte appunto il periodo eroico della Triennale, insomma, anche perché viene costruito un palazzo apposito da Muzio, uno dei maggiori architetti moderni, insomma, e così via, però rimanendo alle scuole. Poi fate un lavoro veramente molto importante, certosino, perché praticamente mappate e raccontate tutta non solo la qualità, quello che hai appena detto, ma la quantità di queste scuole, di cui cioè, questo libro dà comunque dà conto, di cui se non si era specialisti non è che si conoscesse tanto l'esistenza. Quindi viene fuori un tessuto regionale di tutte queste scuole, quindi anche delle specializzazioni che queste scuole diciamo, da zona a zona dell'Italia hanno, no? Ovviamente Venezia per il vetro e per il merletto, come Murano, Burano, e come questo poi si espande, insomma, e come rispondono le altre località, sia agli stessi tipologie artigiane, ma sia anche alle proprie, insomma.
Ma questo è un aspetto molto interessante, secondo me, molto particolare dell'Italia, cioè il fatto che il nostro territorio sia ricchissimo di tutte queste attività di carattere artigianale, con delle loro specificità. Io mi sono dedicata, mi sono appassionata, io che non so tenere in mano un ago, di tutto il discorso relativo al pizzo, ai merletti e ai ricami, e davvero ne è emersa una situazione, una mappatura di una ricchezza incredibile, nei quali nelle varie regioni, addirittura all'interno della stessa regione, in diversi centri, anche in centri vicini, sono nati delle scuole con delle peculiarità
Diversi.
molto molto specifiche, legate al recupero di aspetti tecnici, quindi di punti, di materiali, di motivi iconografici che in molti casi de derivano dalla tradizione addirittura pittorica anche di quella terra. Per cui davvero abbiamo le caratteristiche dalla zona del Trentino fino a Palermo, con delle realtà davvero uniche e straordinarie in dialogo, messe poi in una sorta di circuito, potremmo dire, alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, quindi ancora prima che nascessero le biennali barra triennali, dalle IFI, dalle industrie femminili italiane, che davvero hanno fatto un lavoro in molti casi con le signore cui accennava Antì, quindi queste straniere, soprattutto americane, che hanno avuto la capacità e la forza, forse erano sicuramente molto più emancipate e più avanti, avevano una visione manageriale, hanno avuto la capacità di coordinare queste realtà locali, facendole uscire da una dimensione locale e facendo in modo che i prodotti da loro realizzati venissero poi diffusi e distribuiti su tutto il territorio. Questo davvero è un elemento importante e prima nella mostra del 1906, la famosa esposizione di Milano del 6 per il Sempione e poi con le biennali e le triennali, questi manufatti hanno avuto una diffusione e una visibilità nazionale e internazionale.
Ecco, la cosa che viene fuori anche in questo libro è che molto spesso, diciamo, gli oggetti su cui andavano a lavorare le donne erano fatti su dei disegni fatti da uomini. Cioè, questa è una cosa molto interessante, insomma. Quindi, come dire, vabbè, voi siete brava a eseguire le cose, però concettualmente, insomma, è una cosa che rimane ancora nelle nostre mani. Questo
Sì,
anche Gio Pondi, come dicevo prima, è molto chiaro su questa, esprime questo tipo di pensiero, insomma, che oggi ovviamente farebbe aborrire.
è vero, non per tutte, perché ci sono delle esperienze anche di alcune che disegnavano oltre che
Sì,
realizzare.
certo, però
Certo,
in
l'esperienza più
generale.
grossa, quella dell'Emilia Ars, con cui un po' tutto parte, sono delle bravissime e capaci donne che sapevano lavorare. Ma i progetti sono altri, come per esempio anche in Sardegna troviamo delle esperienze che si legano a dei contemporanei artisti, pittori, anche nella stessa famiglia. Quindi, come dire, questo è abbastanza vero. Ma io credo che questa è una giusta osservazione, questa senz'altro, cioè che gli uomini che fanno il progetto, ma non in tutti i casi. Noi ci auguriamo, oltretutto, che grazie a questa nostra prima scandagliatura seguono poi tutta una serie di altre ricerche che vadano a portare, a mettere in evidenza tutta una serie di figure che sono ancora, a nostro avviso, abbastanza opache nei diversi territori, no? E quindi, come per quello che riguarda il discorso del Bauhaus, speriamo proprio che ci sia un seguito a questo nostro lavoro che ha raccattato su, come abbiamo detto, tutta una serie di donne, ma per esempio le biografie sono 347 e altre 100 sono soltanto dei nomi e non hanno una fisionomia più precisa. Ci piacerebbe che anche queste 100 figure, di cui abbiamo soltanto nome e cognome, riuscissero a concretizzarsi nella storia, nella vicenda, nella cronaca di una figura femminile.
L'altra cosa di cui parlate, che percorre tutto il libro, è il dibattito che comunque si era aperto già dall'Ottocento, che non solo in Italia, che in Europa, il dibattito tra arte decorative e arte industriale, insomma, no? Cioè, che cos'è l'arte, insomma, e via dicendo, con Camillo Boyte, che era poi direttore anche dell'Accademia di Brera, insomma, c'è tutto un dibattito proseguito sulle riviste che abbiamo citato e anche nelle biennali e triennali di cui voi parlate. Insomma. Questo era un nodo fondamentale, insomma, nel dibattito in che modo partecipano appunto le donne.
Ma secondo me in questa fase siamo a una forma ancora di artigianato artistico. L'aspetto industriale comincerà dopo, anche per le tipologie di questi manufatti che sono realizzati a mano e che quindi non possono essere chiaramente di carattere industriale. La parte del leone, come abbiamo detto, la svolgono i tessuti, i ricami, i pizzi, quindi chiaramente fatti uno a uno, anche se poi ripetendo determinati temi. Altre sono invece artiste, disegnano bozzetti, quindi qui siamo nel mondo proprio dell'arte, fanno dei, non so, la lavorazione di cuoio, di oggetti in bronzo, quindi ovviamente questo è il discorso dell'arte. Con l'industria ancora non ci siamo, non so, antica, ho molto studiato questi ambiti, ma mi sembra che siamo ancora un pochino lontani fino a questo periodo. Forse qualcuna, penso, non so, Elena Campi, disegna dei mobili, per esempio. E lì allora possiamo ipotizzare sicuramente un avvio a quello che è una produzione di carattere industriale, quindi
Sì,
di
infatti
carattere più
non
solido.
è, Non è che diciamo che, non è che voi dite che ci sia una
No, no,
cooperazione
infatti.
industriale, però c'è un percorso che si fa e a cui dedicate dei capitoli, perché poi sono capitoli su tutte le biennali che analizzate e le triennali, per esempio la quarta edizione Monzese, quella del 30, proprio voi poi scrivete proprio che si passa da Mostra Internazionale di Arti Decorative a Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa e industriale moderna, quindi
Certo.
c'è tentativi, insomma, comunque ovviamente ce ne sono,
Ma
insomma.
nel nostro paese questo è un dibattito che parte abbastanza tardi, parte in una realtà che non è di una nazione appena nata, già industrializzata. Certo, Boito dice alcune cose, poi non dimentichiamo il manifesto per la ricostruzione futurista dell'universo, quindi anche il contributo che i futuristi hanno dato e alcune donne futuriste. E poi man mano c'è questa presa di consapevolezza di quello che sta succedendo intorno, ma si dovrà arrivare al 40 per parlare poi di produzione di serie, insomma, quindi di anni ne passano. Le biennali soprattutto servono a in qualche maniera a rendere omogeneo un linguaggio nazionale, perché dalle prime, dove le presenze erano regionali, addirittura per la Lombardia abbiamo la presenza di Bergamo, no? Che ci fa un po' sorridere per certi versi, anche se poi abbiamo incontrato delle donne molto valenti proprio nel territorio bergamasco, e poi passano alle tipologie. Quindi si passa dal contributo delle regioni alla tipologia, alla galleria dell'illuminazione, e quindi c'è un altro tipo di approccio che ci fa rendere conto di come davvero le biennali abbiano contribuito alla costruzione di una sintassi, di una grammatica nazionale che ovviamente non c'era.
Ma infatti quella successiva, la quinta triennale che appunto si fa a Milano, sotto, diciamo, la direzione di Persico e Pagano, il titolo è Continuità, quindi riferendosi appunto al passato, all'arte in cui prevaleva l'arte decorativa, e modernità. Quindi su questi due perni, ovviamente, che si sta sempre di più sviluppando il dibattito. Ecco, però queste partecipazioni, voi leggete anche come un processo di emancipazione, un contributo molto importante che le donne hanno dato alla crescita e all'emancipazione del nostro paese, soprattutto anche durante la guerra, in cui gli è stata data la possibilità, per necessità che gli uomini erano a combattere, di dimostrare che loro potevano fare appunto tra tanti altri mestieri. Che fino allora gli erano precluse, perché appunto quel discorso che si diceva prima, che in parte rimane ancora oggi, no? Nel senso, se, almeno sul piano del salario, insomma, se vogliamo, e questo è un altro tema che viene toccato, che quello del salario, che le donne venivano pagate appunto anche meno, e
Sì.
oggi è ancora così, insomma, no? Quindi.
La presenza delle donne è molto esplicita durante in fabbriche, diciamo così, durante la prima guerra mondiale, tant'è che, come dire, la realtà della Repubblica di Weimar nasce proprio da lì, no? Nasce e questo allargamento al suffragio universale, al suffragio delle donne, nasce proprio dal fatto che le donne in Germania, nella Prussia, avevano partecipato davvero come dire, a tenere in piedi l'economia nell'economia della Germania. Il discorso della guerra, Maria Teresa, correggimi, nel periodo che noi abbiamo preso in esame, 23-40 per quello specifico, e anche il periodo prima, non ci ha visto però analizzare quali erano le figure, come dire, qual è la realtà delle donne. Certo, abbiamo visto per quello che riguarda l'istruzione, quello sì, come cambia, quello che le donne potevano o non potevano fare, dove potevano o non potevano accedere. Anche la nostra mitica Isia di Monza, è il tema della tessitura, è tardi, è nel 28, ed è anche attraverso una figura non italiana, la moglie di Balsamo Stella, l'Ackermann, svedese, che accoglie questo gruppo di ragazze, e come dire, anche la nostra mitica, noi l'amiamo tanto, Isia di Monza, si si apre alla presenza delle ragazze, diciamo così, per quello che riguarda il tessile e per quello che riguarda la ceramica, ma tardi, ovviamente.
Sì, certo, beh, ovviamente è chiaro che l'Italia su questo, non solo sul piano femminile, ma anche quello maschile, è comunque in ritardo rispetto a, se si può usare ancora questo termine, comunque mostra una differenza rispetto allo sviluppo della modernità, perché è comunque un paese agricolo e le donne magari poi non partecipano tanto nelle fabbriche, perché le fabbriche sono ancora poche. Però svolgono un ruolo che poi da sempre, un grande ruolo nella campagna, in cui già lavoravano ma continuano a lavorare. Infatti questi lavori e queste opere, insomma, queste tecniche su cui loro si concentrano sono poi lavori che si potevano fare a casa, no? Questo viene messo molto in evidenza, tra l'allevare i figli, cucinare, insomma, eccetera, eccetera, per
Infatti,
andare nei campi.
una delle letture possibili del lavoro che abbiamo fatto, che può essere letto in tantissime chiavi, è anche una di carattere
Certo.
sociologico, che noi abbiamo accennato, poi non è il nostro campo di studi specifico. Sicuramente è stata data un'opportunità alle donne, almeno questo era nelle intenzioni. Delle signore cui facevo riferimento prima, di dare un aiuto, favorire appunto un'emancipazione. In che termine? Dando un'autonomia economica a queste donne che quindi guadagnavano qualche cosa e potevano integrare i bilanci familiari. L'aspetto della conciliazione, anche se va detto chiaramente, siamo ancora molto vicini ad uno sfruttamento, perché questi lavori erano pagati a cottimo, non dimentichiamolo. Poi un altro aspetto importante è quello della conciliazione del lavoro e della famiglia, che viene proprio dichiarato nelle enunciazioni programmatiche delle IFI, per esempio. È chiaro che le donne a questo punto si facevano carico di un super lavoro, perché gestivano la casa, accudivano i bambini, tenevano gli anziani e i malati e in più lavoravano. Però è sicuramente un inizio di possibilità di conciliare queste due attività. E un ultimo aspetto, quello di dare un lavoro anche alle donne svantaggiate, quindi in situazioni di fragilità, e non ultimo, direi, favorire una formazione. Quindi a queste donne venivano fatti dei corsi, ma anche di disegno in molti casi, e quindi questo ha cominciato a dare spazio appunto alle donne, a favorire una loro appunto formazione degli studi.
Come abbiamo visto poi, ma sono poche le figure, come dire, delle architette di queste ragazze che si sono laureate. Maria Teresa prima ha citato la Elena Campi, che è la prima donna che pubblica su Domus nel 28, quindi proprio agli albori, diciamo così, all'inizio della rivista, e pubblica dei progetti molto funzionali per quello che riguarda proprio l'interior design. E abbiamo, come dire, trovato una serie di figure interessanti, proprio che architette presenti alle triennali. Delle altre amiche hanno fatto degli studi sulle architette, noi però ci siamo concentrate su quelle che erano presenti, quindi al di là della Campi, la Luisa Morassi, la Stefania Alfiero della Torre di Santa Susanna. Ecco, abbiamo sempre anche una cosa che ci piace sottolineare. Siamo sempre riuscite a trovare il cognome da ragazza e non, perché molte di loro poi sono conosciute col cognome del marito, che era un'abitudine, questa acquisizione, eccetera. Un'altra figura che ci piace assolutamente ricordare, su cui abbiamo abbastanza già lavorato anche in altri momenti, è la Lovarini, architetta che proprio nel Parco di Monza costruisce questa casa con tutta una serie di modalità abbastanza particolari,
Lavori.
che quindi è un'altra figura, e poi la vediamo come architetta proprio in triennale. Quindi anche questa è un'altra cosa che ci piace in questo momento sottolineare. Ecco, sono tanti i fili che si intrecciano in questo nostro lavoro, in queste 400 pagine, come Giacinto giustamente diceva, e ci fa sempre piacere, come dire, riuscire in queste occasioni di presentazione, a una radio, oppure quando abbiamo presentato il libro in triennale già all'inizio di quest'anno in altri contesti, sentire anche le voci in radio non è possibile, di alcune osservazioni di relatori con noi, persone che commentano il libro, insomma, che ci presentano, perché riescono sempre a uscire. La cosa non ci piace molto, delle osservazioni e delle riflessioni che noi magari non avevamo preso in esame. Quindi ci piace molto parlare di questo libro e presentarlo, ma ci piace anche molto ascoltare chi l'ha letto e chi ne va a parlare e chi ci presenta in qualche maniera, chi lo recensisce. Perché leggendoci vengono fuori tutta una serie di altre riflessioni, come dire, intriganti.
Beh, sì, questi poi sono bei libri, insomma, no? Dei libri buoni che ti permettono di spaziare, insomma, di aggiungere altre riflessioni. Poi guarda, c'è un'altra caratteristica di questo libro, che poi per ogni biennale o triennale ci sono delle schede, diciamo,
Di servizio.
sì, di servizi in cui c'è scritto chi sono i partecipanti, insomma, in quale sezioni. Insomma, un po' visualizzate un po' con queste schede anche la mostra, perché per esempio, adesso ho aperto qua, settima triennale, che poi è l'ultima che chiude in anticipo, perché appunto l'Italia entra in guerra, che va dal 6 aprile al 30 giugno del 40, il viale di accesso al Palazzo dell'Arte, Palazzo dell'Arte ovviamente, il Palazzo della Triennale di Milano, l'ingresso è l'atrio. E poi, pagina 28, statua in granito rosa, laudi alla terra, di Lina Arpesani, poi rostro delle vetrine, Fede Cheti, Tessuti Milano, insomma, e così via. Quindi è un libro strutturato molto, cioè molto bene, perché dà tutta una serie di informazioni anche tecniche che permette, insomma, al lettore di creare, come dicevate voi, insomma, delle riflessioni, dei collegamenti, insomma, con poi i testi tecnici, storico, critici, che invece presiedono e seguono, insomma,
Ma
queste
secondo me
opzioni.
un libro del genere, uno studio così deve anche essere utile in qualche modo e deve dare la possibilità ad altri di compiere degli studi. Dato che mi assumo la responsabilità delle tabelle a cui tu facevi riferimento, è stato proprio un censimento, un'analisi molto attenta e molto puntuale, registrata passo passo per poter ricostruire queste manifestazioni dalla parte delle donne, dalla parte dei manufatti e quindi in questo modo sono effettivamente tutti documentati. C'è poi un gioco di grigi, di corsivi, spiegato in nota, ma che serve perché alcune informazioni mancavano nei cataloghi della triennale, come dicevo prima, in molti casi i nomi erano trascurati, e invece le altre fonti, come appunto le riviste dell'epoca, ci hanno permesso di identificarli, quindi l'abbiamo segnalato. Ci sembra un discorso certo di carattere filologico, ma importante anche per dare spazio a futuri studi. Ben vengano. È un inizio, in effetti uno studio del genere non era mai stato fatto. Abbiamo coniugato due passioni che Antì porta avanti da tutta la sua brillante carriera, che è dalla triennale con la Bibbia del 78, Storia e Cronaca della triennale, e poi gli studi affiancati agli studi della creatività femminile, nei quali mi ha coinvolto ormai da tantissimi decenni, e quindi questo studio è assolutamente nuovo e originale. Le donne di queste manifestazioni non avevano mai avuto voce uniche e sole, ovviamente, non era stato mai dato spazio adeguato, ecco, riconosciuto.
Cioè, parlate anche, insomma, di come il regime interviene a gamba tesa per no, modificare il consiglio di amministrazione della triennale, indicando dei nomi. Mussolini stesso che indica i nomi che devono essere nel consiglio di amministrazione. Questo è un po' anche attualizza in qualche modo ad oggi questo aspetto, insomma, di occupazione diciamo, dei luoghi della cultura.
No, sì, certo. non è un aspetto sul quale ci siamo poi così tanto
No,
soffermati.
l'unica no, osservazione che posso fare è che la Biennale, l'origine a Monza, 23, 25, 27 e 30, questo evento, questa manifestazione si impone così tanto, anche perché ha una scuola di fianco, non dimentichiamocelo, e quindi è davvero un'esperienza molto particolare, certo. E poi è il regime che interviene nel 30 e dice: beh, no, portiamola a Milano perché è troppo lontana Monza dal capoluogo, e quindi si decide di trasportarla poi a Milano, e viene costruito, come tutti ormai sappiamo, nel parco, questo straordinario edificio di Muzio, che nasce proprio per essere luogo di esposizione, mentre invece la Villa Reale di Monza, nata, come dire, con ben altre finalità, era sempre un po', aveva creato un po' di problemi per gli allestimenti, diciamo così, no? Mentre invece quando si arriva a Milano nel 1933, è chiaro che il Palazzo dell'Arte è nato proprio per ospitare delle mostre che cambieranno nel tempo, che cambiano nel tempo, e quindi offre un palcoscenico molto più adatto a quelle che sono le innovazioni anche, come dire, dei progetti, dei manufatti, degli artefatti che nel tempo vengono a essere esposti.
E diciamo anche che, nonostante il periodo dell'autarchia, in quegli anni la Triennale è stato un palcoscenico internazionale e quindi è stata l'unica sede dove anche le creazioni, i prodotti, le opere di straniere dei vari paesi, perché la Triennale ha sempre avuto questo doppio aspetto, una manifestazione italiana ma affiancata dalle presenze straniere, quindi dai vari paesi, dalle varie nazioni, l'Ungheria, la Svezia, la Finlandia, eccetera, Inghilterra, Francia e via di seguito, hanno potuto presentarsi in Italia e quindi mantenere, come dire, una finestra aperta sul mondo, cosa che non era così scontata. Sappiamo che molte delle riviste straniere in Italia non potevano più arrivare e via di questo passo. Però in Triennale, anche negli anni più forti, in cui il regime ha attivato una censura più forte, in Triennale questi paesi erano presenti con i loro prodotti, manufatti, eccetera.
In un momento di follia, Maria Teresa, potremmo fare una specie di appendice dove andremo a prendere in esame le fanciulle straniere presenti alle triennali. Potrebbe
Eh sì,
essere.
certo.
Potrebbe essere.
Sì, interessante, un altro appunto libro, ma è anche magari le fanciulle, le donne italiane presenti all'estero, anche una sorta di incrocio, insomma, in questo senso. Poi appunto nel libro si legge anche come si passa da esposizioni con impianto regionale a esposizioni invece di impianto nazionale più generalista, insomma, dove il confronto non avviene più tramite le specificità regionali, ma avviene invece,
Sì,
diciamo,
prevalgono le tipologie, per esempio.
tipologia, insomma, e così via. Allora, noi intanto ringraziamo Antipanzera e Maria Teresa Chirico per essere stati qui con noi e le
Grazie.
salutiamo a presentare il loro libro di recente pubblicazione per Nomos Edizioni, Atena, le presenze femminili alla Biennale e Triennale di Monza e Milano, 1923-1940. Grazie Anti, grazie Maria Teresa, arrivederci.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.